Bene, allora, se avete la vostra Bibbia, ritorneremo a leggere altri versi. Vi è piaciuta la prima lettura? Che cosa diceva la prima lettura? Qualcuno lo può dire? Che noi conosciamo l'amore del Padre e poi? Come scorso? Ecco, per amare ci sono fatti, non solo simboli. Vi dicevo, se riguardiamo al mondo e gli diciamo, per favore, ci dai il simbolo d'amore? Quale pensi sia? Qualcuno lo sa. Se voi devi andare al mondo e dice, senti, io dico la parola amore, quale simbolo tu metteresti? Il cuore, quello che batte, vero? Ormai ci sono... Qualche altro, c'ha qualche altra idea? Cosa può essere il simbolo di amore? Sorella, tu, bella cristiana, dai buona la risposta. Ma parlo del mondo. Il mondo quale concetto c'ha dell'amore? Ci ha cupito, vero? Ci ha cupito. Sì, il mondo ci ha cupito. Se voi dite, guarda questo cupito, e loro vi diranno, sapete chi è cupito? Sì, l'abbiamo parlato la volta scorsa. Cupito per molti è il simbolo dell'amore. Significa eros in greco e ha a che fare con l'amore sensuale più che altro. Ma se io dico dal punto di vista cristiano, qual è l'amore? Dal punto di vista cristiano, qual è l'amore? Se non la sapete vi boccio. La croce, qualcuno dice, qualche altro? Il simbolo, quello è una realtà ed è giusta, sorella, giustissimo. Il simbolo. Quanti di voi avete la patente, girate e vedete tanti simboli per strada? Quello significa qualcosa. Al contrario, io vi dico cosa è l'amore, un simbolo di amore. Qualcuno ha detto il cuore, poi qualcuno ha detto la croce per i cristiani, cos'altro? Certo, la cena del Signore, il pane e il calice rappresentano anche questo. La parola, simbolo d'amore. Gesù ci dà il cibo a noi, vero? Che c'hai, frate? Ti voglio bene. Bene. La volta scorsa abbiamo riguardato un po' a come il mondo mal comprende il significato del vero amore. E quando diciamo vero amore ci fa automaticamente capire che ci sono amori che non sono veri e si chiamano amori falsi o amori superficiali, possiamo dare tanti. Però Dio, per mezzo del suo spirito, ispirò Giovanni, e ci concentriamo sulle parole di Giovanni, sia dal punto di vista del Vangelo di Giovanni che l'epistola di Giovanni scritta dallo stesso autore, che ci dà a capire che uno, simbolo d'amore di Dio verso di noi, è che Dio ha dato Gesù il suo figliuolo. Se tu ancora non hai ricevuto l'amore di Dio, tu potrai ricevere l'amore di Dio nella tua vita accettando Gesù. Questo significa. Poi c'è il passo che produce in noi. Perché? Perché l'amore di Dio in noi non rimane qualcosa che riempie il nostro vuoto. È come un seme. E il seme all'interno, anche se piccolo, anche se passa tanto tempo, c'è qualcosa di bello. Porta la vita in sé. Voi lo piantate e cresce, germoglia. L'amore di Dio in noi germoglia. E questo germogliare, questo andare oltre, significa che come Dio ci ama, anche noi dobbiamo amare i nostri fratelli. Chi sono i nostri fratelli e le nostre sorelle? La Chiesa. No, il mondo no. No, il mondo no. Amiamo il mondo per aiutarli, ma i nostri fratelli e le nostre sorelle, Gesù ci ha insegnato che sono quelli che fanno la volontà del Signore. Giusto? Allora, Parliamo oggi e concludiamo sul vero amore. La volta scorsa abbiamo riguardato almeno a due principi che sono paralleli con quello che è l'amore tra marito e moglie, visto che era la settimana degli innamorati. Spero che per noi cristiani non si ferma la settimana, ma è sempre una vita di innamorati, prima con Dio e poi anche con la Chiesa. E poi anche con, per gli sposati, con il marito proprio e con la propria moglie. Bene, stamattina vedremo altri due punti. Il primo punto, vi ricordate qual era? Il primo punto è spendere del tempo. Se noi non spendiamo tempo con nostra moglie o nostro marito, dipende dalla nostra posizione, non spendiamo tempo con i nostri figli, noi finiremo per togliere la gioia di questo tempo speso insieme, che poi pian piano si allarga e sfocia in una voragine. Voi volete separarvi da un amico, dalla Chiesa, da Dio, da vostra moglie, da vostro marito, spero di no, in tutte queste cose, ma basta fare una cosa, allontanarci pian piano. Dove i nostri affetti, il nostro amore, le nostre attenzioni, i nostri sorrisi, le nostre coccole, il nostro fuoco, anche quello, qualcuno mi ha dato tante belle idee sul fuoco, è alimentato, curato, portato avanti. Tutte le relazioni amorevoli sono come un giardino. Un giardino o è coltivato o è diventato una selva, un orto dove tutto cresce e tutto passa. Allora il tempo è importante. Secondo, le la conoscete pure voi. Parole. Vi ricordate quei versi che la Bibbia ci dice in Proverbi 18? Che noi abbiamo il potere nella lingua di portare o vita oppure morte. La vita è tutto quello che noi conosciamo come morte. La parola morte, amartia, significa cosa? Morte o separazione. Noi nella bocca abbiamo un membro che è capace di fare un incendio in una città. Come? Basta lasciarlo. Ah, bravo Vittoria. La lingua, ti dice qualcosa a te? La lingua può incendiare, può portare tanti, però la lingua può anche benedire. Gesù ci ha detto che noi dobbiamo utilizzare la nostra lingua per benedire e maledire, vero? No, siete allerta oggi. Per benedire. Perché? Perché portiamo vita, ed è importante. Una volta che poi le parole escono, uno può dire scusa, perdono, vabbè, saranno pure accettate le scuse e il perdono. Quanti di voi non accettate il perdono? Siete un po' perplessi, È vero che il perdono bisogna darlo e riceverlo, però le parole non si dimenticano più. E quando ci pensi, fanno... Mamma mia! E Dio ci aiuta. Le nostre parole devono essere buone. E Paolo dice che se abbiamo qualche parola che edifica, che aiuta, allora diciamola. Ma se ci sono pensieri che vengono nella nostra anima, nella nostra mente, e stiamo quasi per lasciarli andare, ma sappiamo che non edificano, allora dobbiamo mordere la lingua. Questa è la mia traduzione. Perché? Perché avete mai cercato di salire su un ultimo piano, no? In un campanile, e con voi vi portate un sacco pieno di piume. Ecco le parole. Li lasciate andare. E poi dite, voglio andare a raccogliere tutte le piume che sono volate in tutte le direzioni. Potete mai farcelo? Forse qualcuno ce la sa come fare. Io non lo so. Qualcuno sa. Così sono anche le nostre parole. Una volta che sono state lasciate andare verso la moglie, verso il marito, pubblicamente, peggio di andare di notte, ma anche privatamente, sia verso la famiglia, verso i membri della Chiesa, verso i nostri fratelli e le nostre sorelle, che dobbiamo offrire e ricevere perdono, non potremmo mai, mai riprendere. Faccio una domanda, ma non alzate la mano, voglio solo farvi pensare. Quanti di voi avete mai detto qualcosa che poi ve ne siete pentiti? E avreste voluto ritornare nel tempo e dire: non l'avessi mai detto. Quante di voi? Non alzate la mano, perché sennò vi alzate tutti in piedi. Tutti noi abbiamo fatto qualche errore, no? Ah, scusate, tutti noi abbiamo fatto molti errori. Adesso è meglio, vero? Tutti noi siamo fallaci in tante cose ed è importante capire quanto sia saggio poter trattenere questo membro, questa lingua, in una maniera che controlla il nostro corpo. La Bibbia addirittura dice che chi sa controllare la lingua ha anche il potere di controllare qualche altra cosa. Mamma mia, è un segreto. È un segreto poter controllare tutto il corpo. Allora è importante capire che sia con la moglie, col marito, con i figli, con la Chiesa, con Dio, dobbiamo sempre rivedere la nostra relazione attraverso l'uso del tempo e l'uso delle parole. Oggi continuiamo a vedere due altri punti per capire meglio cos'è il vero amore. Intanto vi ricordo che il simbolo dell'amore non è quello che noi magari attingiamo nel mondo, ma il vero simbolo di amore è la croce. Purtroppo la croce ormai è diventato, così come il simbolo della morte, è diventato il simbolo di se puoi parcheggiare o no nei giorni festivi, che viene fatto con la croce. Viene utilizzato per dire: beh, questa è una chiesa, oppure è una moschea o un centro islamico. La croce usualmente ti fa capire che ha qualcosa che si aggrappa più al cristianesimo. Non parlo del crocifisso. Personalmente non credo che Gesù è ancora affisso alla croce, non credo che Gesù è ancora lì a pagare per noi. Lui l'ha fatto e il suo sacrificio è offerto una volta e per sempre ed è valido ed ha il potere. Ora, la terza cosa che dobbiamo considerare è questo. Parlo di investire, non con la macchina. Parlo di un termine piuttosto finanziario, economico, l'investimento. Voi conoscete la differenza sicuramente tra spendere soldi ed investire soldi. Quando uno spende soldi, goodbye, arrivederci, non si vedono più. Quando uno investe dei soldi, cosa succede diversamente dallo spendere i soldi? Qualcosa avviene. Questi soldi ad un certo punto ritornano, ma non sono soli. Hanno fatto qualcosa che noi chiamiamo frutto. E vengono con la riscossa di quello che è l'investimento, l'interesse. Noi dobbiamo guardare alla nostra relazione amorevole come un investimento. Investire significa dare, perché sappiamo che dopo quello che noi diamo va di più. Ad esempio, mettere del seme in mezzo ad un giardino, in un orto, e spendere qualcosa per quello che non rivedrete più, però il frutto che ne ricaverete sarà molto di più, potessi 30%, 60% o anche 100%. È importante investire nella relazione. Non è soltanto il tempo speso. A differenza del tempo, Tu puoi essere presente in casa da marito, con i tuoi figli puoi accompagnare, riprendere da scuola, ma tu puoi non investire anche se spendi tempo. L'investimento è affidare qualcosa in maniera che quella qualcosa affidata porti frutto. Cosa vuol dire? Che un marito, una madre, investa non solo il tempo, ma l'interesse di vedere che il tempo speso, la lezione, la spiegazione, la cura, il parlargli, il cercare di dire attenzione, si fa così e non così per questa maniera, non è solo tempo, ma è un investimento, perché sai che noi, educando i nostri figli, cosa succede? Noi sappiamo che inculcando a loro la parola di Dio, loro non se ne dimenticano. Sapete che i risultati non sono subito. Quando uno investe, non deve vivere nell'era del forno a microonde, subito. Ormai tutto è subito, tutto è subito. Pure c'è subito.it. Perché ormai hanno creato questa mentalità che sveglia subito, subito. Macchine più veloci, aerei più veloci, internet più veloci. Vedete che tutta rattoppata Perugia, arriva la fibra. Ma nell'investire non c'è premura. Quando uno investe deve aspettare ed essere fedele di continuare a investire. Padri, madri, investite non solo tempo, ma qualità di tempo e di insegnamento con i vostri figli. Mariti, moglie, state insieme, ma non solo perché tu guardi la televisione o la partita e lei in un'altra stanza con l'internet o con un'altra televisione. È importante guardare quello che si può guardare legittimamente, insieme, parlare, discuterne, investire tempo. Dice, ma tante volte si dice, sai, noi possiamo investire tempo così liberamente, tranquillamente, stare insieme, tanto lei lo sa, sapete tutti i mariti che dicono, lei lo sa che gli voglio bene, e le mogli che dicono, tanto lei lo sa che gli voglio bene. Una delle famose frasi che spesso sento, sia in televisione, magari con c'è posta per me, c'è posta per te, c'è posta per lei, o magari in qualche altra cosa che ogni tanto, però non ti ho mai fatto mancare nulla. È la frase che cerca di giustificare il padre che ha aiutato i figli, ma li ha abbandonati, gli ha dato il mantenimento, ma li ha abbandonati, eccetera, eccetera. L'idea non è spendere sempre, è provvedere qualcosa. C'era una volta una ragazza che il papà non lo vedeva mai ed era un dottore, sembrava il dottore Superman, l'uomo ragno. Andava ovunque, godeva il fatto che tutti i suoi lo ringraziavano, lo ammiravano, e un giorno riceve una piccola lettera. Era una lettera che diceva: caro signor dottore, io ammiro il fatto che lei è un ottimo dottore, che prende cura dei suoi pazienti, che ha veramente a cuore la scienza e la medicina, che si rende sempre disponibile e visita quanti gli chiedono di venire. Però anch'io ho una malattia, mi sento in malincuore e vorrei fare un appuntamento con lei. Quando posso? Firmato. Tua figlia. Non prendiamo mai per scontato investire. Gesù non spese soltanto tempo con i suoi discepoli. Gesù guardava qualcosa, prendeva la semenza, andava sul lago e ogni occasione diventava un'opportunità per investire, anche per trasferire insegnamento di qualità. Smettiamolo di pensare tanto, lo sa che mi vuol bene. Quest'altra storia. Ed è successo a me, alcuni anni fa, una coppia che veramente erano anche, e lo sono tuttora, miei amici. E non mi vergogno. Carissime persone. Però qualcosa succede. stavo dicendo il nome ma non lo posso dire, vieni a casa dopo, sì, ma tanto lei lo sa che io gli voglio bene, non gli faccio mancare nulla. Dove vai, amore? Vado a fare un po' di spesa, shopping, ormai lo conosciamo tutti. Oh, tieni, vuoi i soldi? Ti do la carta di credito, spendi quanto che vuoi. Grazie. Vuoi venire con me? Gli fa la moglie. E il marito, no, non posso, però ti voglio bene. Va bene. Usciamo, fai questo, fai quell'altro. E spesso il marito ci aveva sempre il tempo per andare a giocare a golf. Non ho nulla contro lo sport, a me piace il golf, non ho trovato c'è qualcuno che gioca golf? Amo tanto il golf, perché cammini, ti si abbassa la glicemia e tante altre belle cose. Poi, ogni volta che la moglie gli diceva vuoi venire, lui diceva no tesoro, però lo sai che ti voglio bene. Una sera dopo essere stato, faccio il succo, dopo che era stato con i suoi amici, questo caro marito ritorna a casa e trova una lettera con la spesa, la cena pronta, preparata, anche incoperchiata. E ho detto, mi ha chiamato poi, mi ha detto, ci ho trovato questa cosa, che è uno scherzo. C'era scritto così, caro il nome, marito, ho pensato che mi sono stancata e voglio farti sapere che la cena è pronta, ma allo stesso tempo ho deciso di andare a vivere di nuovo con i miei genitori. In altre parole, ti lascio. E alla fine c'era scritto, P.S. Oh, ricordati che ti voglio bene. Non aspettiamo a volte quell'ultimo goccia che fa traboccare il vaso. Così anche con Dio. A volte ci dice, e non solo tra marito e moglie, possiamo dire sempre a Dio, Signore io ti amo, e tu sai ogni cosa. Sta diventando a volte quel tipo di espressione che in realtà cosa vuol dire? Anche tra amici. Se tu vuoi un'amicizia fiorente, rigogliosa, non puoi dire ti voglio bene soltanto e non spendi del tempo con quella persona che tu ritieni tuo amico, tua amica, con la Chiesa, la stessa cosa. Oh, pregate per me, sapete, questo è il detto spiritualizzato di tanti che cercano di fare capire chissà che cosa. Pregate per me. Frate, vieni tu e preghiamo insieme. Qual è il problema? Non è che non dobbiamo pregare per i nostri fratelli, ma non dobbiamo utilizzare questo detto per allontanarci e allo stesso tempo fare pensare agli altri che c'è un vero e proprio problema nella nostra vita che ci impedisce di pregare. La donna che aveva bisogno si lanciò in mezzo alla folla, forse stremata per la mancanza di forza, però davanti alla sua mente c'era una cosa: se arrivo a toccare il lembo della veste di Gesù, sarò guarita. Quel cieco Bartimeo non poteva muoversi, ma gridava, stai zitto! E lui gridava, Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Quando tu senti la necessità di avere una relazione più profonda, stacchi la spina a qualsiasi cosa e ti concentri su quella che è la cosa più importante. Io devo ringraziare il Signore perché tanti di noi hanno compreso l'investimento spirituale. Investimento spirituale che non si ferma solo nelle nostre relazioni, ma anche nella Chiesa. Grazie a Dio per quanti sono coinvolti. Immaginate se nessuno dei musicisti oggi c'era, o quelli che stanno lì nella camera, non è caritatis, ma è camera di penitenza, perché fa un caldo terribile lì dentro. Oppure altri che stanno fuori, a volte anche sotto la pioggia, con l'ombrello. o altre che stanno nel nido mentre noi stiamo qui. Il coinvolgimento significa investire. Investire nella vita spirituale della Chiesa, perché altri siano accolti, ma anche crescono con l'esempio. Quelli che si mettono a disposizione e quelli che danno, gloria a Dio, secondo gli insegnamenti delle Scritture, questi li chiamiamo operai, volontari e generosi. Siete d'accordo? Ma avete capito quello che dicevo? Guardate che non è solo il pastore a mandare avanti la gregge, no, no. Sono tanti che sono chiaramente coinvolti, volontari e generosi. Ma vi è una quarta categoria che io chiamo gli angeli invisibili. Che significa? Non si sentono, non si vedono, non si coinvolgono, ma dichiarano che amano il Dio e certamente amano anche la Chiesa. Signore, aiutaci ad investire. Alcuni pensano che tu devi solo aspettare che qualcuno in qualche maniera guarda e vede che tu non fai niente, ti chiede di fare qualcosa. Vuoi chiedere aiuto? Chiedilo a qualcuno che è già occupato, perché quella persona occupata avrà la tendenza ad entrare nell'investimento spirituale con cuore, con affetto e a volte anche con sacrificio, e lo farà sempre di più. Ecco perché ogni volta chiedo i volontari. Dici, ma il pastore non me l'ha detto che andiamo a Capitini e ha bisogno di me. No, non te lo dico. Non te lo dico perché mi aspetto che tu offri te stesso. Se tu lo fai perché il pastore te lo chiede, o perché qualcuno te lo chiede, certo, non è che ognuno si autoelegge di fare qualsiasi cosa, non è quello che dico. Ma offriamo il nostro volontariato. Fratello, se hai bisogno, questo lo posso fare. Non posso predicare, però posso fare questo. Non posso cantare, però posso. Questo è investire. Questo significa dare perché? Perché qualcuno possa veramente capire che c'è un investimento spirituale. Vita familiare, marito e moglie, vita ecclesiastica, vita con il Signore. Quarta cosa, la quarta cosa è che noi possiamo investire, parlare bene, spendere del tempo, ma assicurarci che la famiglia cresce. È importante. Deve essere nella visione. Quanti di voi vi siete sposati solo per vivere con marito e moglie e basta? No, siete probabilmente sposati che c'è l'idea di avere qualche figlio, se non un po' di più. È vero che i tempi sono stretti per tanti, però l'idea di costruire la famiglia, di vederla crescere. Gesù ha la stessa cosa in mente per la sua sposa, la Chiesa. Un marito, una moglie hanno la stessa cosa in mente. Devono donare perché cresca. La famiglia di Dio deve crescere. Avete notato quando Gesù chiamò al capitolo 21 di Giovanni Pietro e gli disse: Pietro, mi ami tu? Cos'è che gli ha chiesto? Se tu mi ami, pasci i miei agnelli, pasci le mie pecore. Di che cosa si tratta? Si tratta di pecore, si tratta di agnelli. Questa è anche la stessa realtà che esiste nella Chiesa. Grazie a Dio che Dio ci ha permesso di vedere noi stessi nella figura delle pecore. Le pecore hanno bisogno del pastore, hanno bisogno di essere aiutate, condotte, illuminate, guidate, cibate. Sapete quando la pecora inizia a essere malaticcia? Quando inizia ad andare per conto proprio, quando pensa di sapere tutto, io so, non ho bisogno delle altre pecore, quando l'agnellino si allontana dal gregge, guardate i documentari che succede, che sia pecora, che sia agnello, che sia caribù, che sia cervo, che sia qualsiasi altro animale, diventa facile preda di coloro che sono disposti a pensare per se stessi. E succede tra gli uccelli, tra i terrestri e anche nel mare. Io spero che questo non accada nella nostra vita. Dobbiamo crescere. Dobbiamo crescere come? Portando e curando le anime. Sapete chi moltiplica il gregge? Il pastore, vero? E chi è? Il mercenario. Sono le pecore che portano pecore. È importante che il pastore curi, cibi, permetta che la pecora desiderosa di crescere sia ben nutrita nello spirito e nell'animo, ma che la pecora anche cresca spiritualmente nella grazia e nella conoscenza di Dio. Altrimenti tre elementi fondamentali non potranno mai realizzarsi: latte, lana e agnelli. A volte noi bypassiamo tutto questo e vogliamo vedere crescita di agnelli, vogliamo vedere abbondanza di lana e enorme quantità di latte. Vabbè, non vi preoccupate, parlo simbolicamente, ma anche questo ha qualcosa che ha a che fare con ciò che noi in Cristo riproduciamo. Però se tu, pecora, non esci con il pastore, vai a cibarti dell'erba, scordati di fare il latte. Signore, fai che io posso fare latte. Facci vedere tanto latte. Facci vedere che la lana cresce, perché la lana, quando sarà il tempo di, diciamo, di, come si dice quando si toglie la, tosare, ci sia abbondanza di lana. Dio ha stabilito delle leggi. E l'ultima è: Signore, fa che posso fare agnellini. Ma se noi non ci uniamo allo Spirito di Dio e andiamo fuori e parliamo di Cristo Gesù, non è che il pastore in una chiesa, in un gregge, un pastore di pecore adesso, in un gregge dice: Signore, fa che domani trovo in questo ovile 50 nuovi agnellini, mandali tu. Marameo, non funziona così. Sapete come funziona? Le pecore salubre che si cibano sono forti, stanno insieme ad altre pecore e insieme alla presenza della forza dello Spirito Santo aiutano il gregge a crescere, perché si moltiplicano. Quando due o tre si uniscono insieme diventano come un papà e una mamma per un'anima nuova che eventualmente sarà concepita, portata in grembo per lungo tempo e poi data alla luce nello spirito della grazia di Cristo. Fratelli, non è facile vedere che anime vengono al Signore. Gesù non ci ha detto che sarebbe stato facile, come non è facile concepire o dare alla luce bambini, ma c'è una legge che quando certe parametri vengono ben rispettate, allora noi contribuiamo e collaboriamo con la natura e le leggi di Dio, che rimangono fedeli a quello che Dio ha stabilito. Ti immagini se oggi, 19 febbraio 2017, ognuno di noi si mette in cuore di unirsi con qualche altro in preghiera e dire: io cercherò un'anima che amo, coltiverò quest'anima nel nome del Signore, la visiterò, la telefonerò, gli manderò, non mandare tutti quei messaggi, io li mando perché sono pastore, devo mandarlo a tutti, va bene, ma quante volte spendiamo tempo a messaggi che non hanno né testa, ha pure la coda, c'hanno i messaggi. Adoperiamoci a vedere qualcuno vedere al Signore. Se c'è un messaggio che Dio vi guida a mandarlo a qualcuno, mandatelo. Un messaggio che parla di vita. Il tuo messaggio, anche se mandato con la parola di Dio, con quello che il tuo cuore desidera, può toccare quell'anima. E tu diventi un portatore di quello che Dio ha prestabilito per la moltiplicazione del suo gregge. Tempo, parole, investimento, visione di crescita, sia per la famiglia, per marito e moglie, per la Chiesa, tra noi e Dio. Allora, se la croce è veramente il simbolo di amore per noi, perché non iniziamo a predicare la croce come veramente bisogna che sia predicata? Paolo dice: io non mi glorio in altro se non che nella croce di Cristo Gesù. Siamo convinti che la croce di Cristo Gesù ci può portare benedizione? Non permettiamo che la croce diventa il simbolo della maledizione e della morte. Permettiamo che la croce diventa un simbolo di grande amore. Voglio concludere riguardando a questo testo del capitolo 15 al verso 12 in poi, che dice: questo è il mio comandamento, che vi amate gli uni e gli altri come io ho amato voi. È Gesù che ci parla. Questo può essere applicato sia nella Chiesa che nella famiglia, che nella relazione tra marito e moglie. E poi mi piace questo: nessuno ha amore più grande, ecco il più grande amore, il vero amore, di quello di dare la sua vita per i suoi amici. Voi siete miei amici. Che bello, Gesù ci chiama amici. Se fate le cose che vi comando, io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo signore, ma vi ho chiamato amici, perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che udite dal Padre mio. Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, investimento, e il vostro frutto rimanga, permane, affinché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome egli ve lo dia. Questo vi comando, che vi amate gli uni agli altri. Chiediamo i nostri capi.